One. È live? Davide, ma che cos'è quella montagna che c'è dietro lì? Che montagna è?
Questa è una foto della Guy de la République, che è una delle cime più belle del gruppo del Bianco, che ho arrampicato con le mie guide. Due.
Perché caspita!
Perché è troppo difficile salire, altrimenti.
Sai che avevo intervistato, io sono un ignorante, non mi ricordo mai i nomi, avevo intervistato, cioè te lo dico, gli alpinisti, che hanno anche una certa età loro, aspetta che te li recupero, Nives Meroy e Romano Benet, che hanno arrampicato, insomma, da tutte le parti.
Quelli ne sono veri super... alpinisti.
diciamo fanno quello di mestiere, però in realtà no, nel senso che loro poi diciamo hanno una vita molto tranquilla e poi ogni tanto dicono dai allora scaliamo questa vetta, dai andiamo Nives, e vanno e scalano, fanno delle robe pazzesche, non so, alcuni personaggi sono incredibili. E ogni tanto appunto ne intervisto di più fanno delle robe incredibili e più non lo diresti mai. Ad esempio ho intervistato di recente un cliff diver che si tuffa da 27 metri nell'acqua. E normale, dice, ma sì, vado su e faccio il tuffetto. Dico, cazzo, dei tuffi da 27 metri, no? Ed è una roba incredibile, insomma. Ma tu e quindi sei appassionato di alpinismo e basta o anche altre cose?
No, da ragazzo ho giocato a pallavolo in Serie A2 e poi promosso in A1. Quindi la mia vita, e ai tempi c'era la Santal, ad esempio io ho giocato finale di Coppa Italia 2-1 contro la famosa Maxi Cono con Zorzi, Lucchetta, e io ero palesatore, perché come dire, sono solo 1,86 m. Quindi da ragazzo ho vissuto di sport. Poi mio padre mi ha detto sarà meglio che studi, perché comunque non ero abbastanza alto per fare il primo, che già la pallavolo ero 86, voglio essere forte, di essere 1,92 m. E quindi in università ho iniziato, ho fatto 2 anni in Bocconi, poi 2 anni in Francia e in Belgio, e ho iniziato, avevo un amico che faceva gli esami per fare guida alpina, e quindi io andavo con lui. E così ho iniziato a arrampicare, ghiaccio, roccia, cascate, e adoro la montagna, e poi a 24-25 anni sono iniziato ad andare con la guida, perché poi la differenza in montagna è arrampichi da primo, e quindi rischi la vita, o arrampichi da secondo e sei sempre assicurato, no? Con la corda, insomma, tipo salame. E quindi vado. Poi con l'età e con 4 figli, adesso sono arrivato che spesso vado con 2 guide, cioè ce n'è una davanti e una dietro. Quindi sono entrato nella fase, come dire, di chi non dico portato, però in totale sicurezza. E la montagna è bellissima, sempre che l'adoro. L'ho imparato da ragazzi, tra l'altro anche ho servito nel soccorso alpino. L'inizio del soccorso alpino è stato perché da ragazzo ti davano il materiale. Cioè gli sci, l'aggiacamento gratis, se tu andavi a dare un aiuto alle squadre di soccorso. Nelle squadre di soccorso impari tantissimo, perché comunque vedi che la montagna è una cosa seria, va rispettata, è sempre più forte di te. E sai, a quell'età, 15-16 anni, quando no, sei forte, dinamico, ti insegna a capire. Infatti una delle cose più belle della montagna è che le guide più brave sono quelle più anziane, perché sono sopravvissute per arrivare a quell'età. Due, la cosa bella che mi è piaciuta subito dalla montagna è che ho visto che è la cosa più democratica al mondo, perché non è che se tu compri una corda più bella o l'aggiacamento più bella sali di più o di meno, chiaro? Ci sei solo tu, c'è la forza di gravità ed è un ambiente complesso dove la natura è molto più forte, quindi chi fa l'arrogante ci lascia la pelle, se fai lo sbruffone pure, e quindi devi capire i tuoi limiti ed è un percorso con te stesso. E altra cosa che capì allora è che quelli che io definivo, come dire, rompiballe, si fermano a 2000 metri, 2002, al rifugio, a mangiare, ma dai 2000 ai 4000, o addirittura ai 4008, come sul Bianco, ci arrivano solo un certo tipo di persone. E lì sono tutti uguali. Quindi è molto democratica. Ah. Bella.
Bello, bello, bellissimo. Comunque, cioè, a parte che anch'io ho 4 figli e quindi I feel the pain, come dire, comprendo il contesto, però, cioè, pallavolo è comunque eri uno vero, perché arrivare comunque a giocarti con quei giocatori lì, ho intervistato peraltro Zorzi un po' di tempo fa e anche Velasco, e quindi ai tempi di Velasco giocavi, che Velasco era il coach, immagino, della nazionale.
Lui era sezionale, io sono stato sezionale, selezioni regionali, non ce l'ho mai fatta in nazionali juniores, età, mi ricordo, però ero il più giovane palleggiatore della Serie A2 allora. E quindi poi ho fatto un sacco di panchina perché facevo altre partite, ho giocato anche, e comunque è bellissimo, ho fatto questi 2 anni in A2. Una delle cose più belle, che infatti i miei ragazzi tengono, è una pagina full page sulla Gazzetta dello Sport, no? E allora, come tu sai, era tanta roba, ed è wow. Ancora liceo. Esatto.
Fighissimo, fighissimo. La mia teoria è questa: io di mestiere giocavo a ping pong, ero numero 5 d'Italia, quindi facevo il professionista, facevo quel mestiere lì. E la cosa interessante è che ho partorito questa teoria per cui chi ha fatto uno sport ad alto livello, quando poi va a lavorare, ha un enorme vantaggio competitivo, perché ha una capacità di concentrazione, ha un'idea di determinazione, sacrificio, allenamento, cioè ha già un'impostazione che quando arrivi sul lavoro dici: ok, ci sono, ok, cosa devo fare, no? Metto lì e non so, ecco, se l'hai ritrovato anche tu nella tua carriera.
Totale, il mio numero 2 nazionale di sci, numero 20 Super G al mondo, sciava con tomba. La cosa positiva è che è anche più giovane di me, 10 anni, quindi è molto più forte. E ad esempio, uno dei ragazzi che di recente ho preso per fare uno stage, campione del mondo juniores di canotaggio, ha vinto quindi la borsa di studio a Harvard, pagato non per lo studio ma per il canotaggio, e poi Harvard gli daranno un po' di educazione. Io penso che lo sport per i ragazzi sia la scuola di vita numero uno per quel tema, il sacrificio. Tra l'altro ti dirò che a 12-13 anni ho giocato a ping pong un anno e ho fatto i provinciali di Milano.
Ma dai, grande!
Sono allenato solo un anno, però vedo anch'io avevo la racchetta con le gomme, la schiuma, le palline, facevo gli allenamenti, scusa, in oratorio, perché nell'oratorio dove andavo a giocare a calcio da ragazzino c'era la squadra ed è un gioco stupendo. Infatti abbiamo anche il ping pong a casa, che penso che sia una delle cose più divertenti. Però è la differenza, come tutti gli sport, un conto è fare lo sport, un conto è giocarlo, no?
Certo, per divertimento. Ascoltami Davide, non hai fatto in tempo a partire, che già in chat sono partite qualunque tipo di richiesta, no? Di qualunque tipo, sui temi finanziari, Brexit, mica Brexit, eccetera. Prima di entrare nel merito e darti sì. In pasto alla chat, peraltro vedo che hai un sacco di sostenitori e hai un sacco di fan nei vari social, quindi insomma interessante questo aspetto. Valentino dice: che onore vedere un'intervista di Davide Serra, caspita, in effetti grazie per essere qui. Ascoltami, tu sei in Italia, sei in Inghilterra, come ti sei mosso, ecco, giusto per darci un po' di contesto rispetto ai tuoi spostamenti professionali e geografici.
Dunque, adesso in questo momento sono in Piazza Duomo, che è un edificio di Milano. Due, io ho fatto da 0 a 21 anni in Italia, poi 21-24 ho studiato Belgio, Parigi e Norvegia, 24 anni...
Aspetta, hai detto Norvegia? Mi aspettavo Belgio, sì, sì. Stati Uniti... No, perché Norvegia? Fidanzata norvegese.
No, perché... Questo era il... No, perché ero in Bocconi, arrampicavo, e ho visto all'interno degli scambi della Bocconi che in Norvegia, Bergen, questa famosa scuola che si chiama Norges Handelshøyskole, che è la Bocconi norvegese, aveva il pensionato, cioè dove tu andavi a dormire, e c'era la falesia fuori dal pensionato, e c'era una foto di uno che arrampicava. Io così sono andato con tutto il mio materiale, e spesso la mattina buttavo giù corda doppia, ero assicurato, arrampicavo un'ora e poi andavo in università. Era il mio sogno. Poi lo facevi su un fiordo. Wow. Poi chiaramente, essendo in Norvegia, facendo questo, poi tutto il resto viene.
Di conseguenza. Per cui hai fatto, scusami, ti ho interrotto, Belgio, Norvegia?
Norvegia, ai 24 anni sono arrivato a Londra, ho iniziato a lavorare, e sposato, vissuto a Londra 25 anni, sono cittadino inglese, naturalizzato, la mia azienda è un'azienda inglese, ho 4 figli che sono inglesi italiani, perché mia moglie è italiana, quindi siamo tutti entrambi dual national, però fondamentalmente sono inglesi, insomma, e loro sono, mentre io sono, mi definisco ibrido 50-50, perché non ho nemmeno 50 anni e ne ho vissuti 25 in Inghilterra, 22 in Italia e 2-3 in giro per l'Europa. Però di testa sono inglese, perché ho sempre solo lavorato in ambiente anglosassone, di cuore, di valori, di famiglia, come dire, da 0 a 21 sono italiano. E quindi definisco un buon mix. Dico sempre, l'opposto sarebbe, come dire, meno interessante. Cioè avere un cuore inglese, quindi un po' più casinato, una testa italiana, secondo me è peggio. Quindi penso di avere un buon mix.
Un buon mix. E giusto per dare un contesto rispetto alla, a Algebris, insomma, giusto per dare delle dimensioni, perché prima in chat ho visto uno che diceva, ma chi è Davide Serra? Io dicevo, guarda, insomma, non è piccolo, Algebris non è proprio un piccinino, insomma.
No, noi siamo nati 15 anni fa, da zero, quindi una startup come quella che fai tu, allora ci saremmo definiti startup, oggi gestiamo 16 miliardi di dollari, abbiamo 8 uffici, siamo 135 persone di 17 nazionalità, età media 36 di giovani e 45% donne, quindi 50-50. Che nel nostro mondo non è comune. Io da imprenditore ho capito che invece sono bravissime, e quindi, dato che noi viviamo solo di meritocrazia, numeri, noi siamo l'opposto dei social, ce ne frega niente di come we look, tutti vogliono un numero, e quindi per fare un numero noi prendiamo i più bravi che fanno un numero, che sia il computer, la donna, l'uomo, nazionalità, non importa, ecco.
Ma se tu dovessi dire Algebris, per chi non conoscesse che cosa fa, quali sono le attività principali che fate?
Noi siamo una società di gestione del risparmio, in inglese si chiama asset management, in italiano si chiamerebbe SGR, cioè gestiamo il risparmio, abbiamo investitori in 20 paesi per il mondo, circa 450.000 sottostanti clienti, tu li chiameresti, dal Giappone a Taiwan, a Hong Kong, a Singapore, in Italia, Germania, Inghilterra, Stati Uniti, e gestiamo risparmi.
Ok, come è stata la crescita? Come hai fatto a partire appunto da zero, arrivare a Londra e riuscire a creare una realtà così gigantesca che gestisce numeri incredibili?
Allora, innanzitutto, come dico sempre io, il nostro motto è better be lucky than smart, cioè meglio aver fortuna che intelligente. È un modo per dire che io arrivo comunque a 24 anni a Londra, così fare ridere, venni preso come un laureato, in Inghilterra si chiama graduate. E questa banca era la banca più famosa inglese, la mediobanca inglese, che si chiamava SG Warburg, oggi non esiste più. Eravamo 36 neolaureati, 35 venivano da Oxbridge, cioè Oxford o Cambridge, e poi c'ero io. Il primo giorno che ci siamo trovati erano convinti che io fossi cameriere, perché loro, l'unico italiano che avevano visto sino a quel momento, era uno che serviva al caffè. Quindi quando hanno capito che invece facevo parte del graduate, mi guardavano come se fossi la novità. Poi è andata, perché sono stato fortunato? Perché un anno dopo questa banca fu comprata da UBS, la banca svizzera, e invece ciò che contava non era più il tuo accento inglese o in che college eri stato, ma numeri. E io ero fortissimo. E quindi, velocemente, dopo 2 o 3 anni, ero in un mondo un po' come fossero quello di oggi degli Instagrammer. In finanza si chiamavano gli analisti. Cioè tu dicevi, questa cosa va comprata o venduta. Io a 27-28 anni sono diventato il primo analista in Europa nel mio settore, quindi erano i titoli finanziari, quindi bancari e assicurativi in Europa. Ho tenuto il numero one ranking per 10 anni. E così facendo ho avuto la fortuna di conoscere alcuni dei migliori investitori al mondo, tra cui Sir Chris Hone, che è il più grande filantropo inglese e il più bravo investitore, il Warren Buffett inglese, e George Soros. E questi due mi hanno aiutato, quando avevo 35 anni, a partire. E così sono riuscito a partire con la mia startup. Eravamo in 6, in 80 metri quadri, in Bond Street a Londra, che come tu sai, come la via Monte Napoleone a Milano. E poi, niente, da lì varie peripezie, mercati, cambiato prodotto, e alla fine oggi siamo una delle realtà più belle nate in Europa negli ultimi 15 anni.
Incredibile, è veramente un percorso incredibile, ma la tua capacità nei numeri l'hai sempre avuta, perché diciamo anche da ragazzino eri matematicamente avanti o particolarmente dotato da quel punto di vista? È stato un fatto di applicazione? Da cosa deriva?
No, guarda, io lì penso che, ecco, non sono mai stato, sono sempre stato bravo, ok? Non so, mi ricordo che, non so, alle scuole elementari ho vinto il premio miglior studente per un progetto, alle medie erano i primi della classe, al liceo giocavo pallavolo, Serie A, quindi fai conto che io gli ultimi 2 anni del liceo ho fatto scientifico, ma allenavo 12 volte a settimana. Spesso facevo 2 allenamenti al giorno, bisognava fare la parte fisica, quindi saltare gradoni e poi giocare con la palla. Partite nazionale, quindi già giocavi in Sicilia, volavi, c'erano aerei, ti spostavi, certo. E io c'avevo la maturità. Quindi ero famoso per avere la mia doccia con dove ci allenavamo, con tutti i plastificati, dovevo studiare fisica, chimica, storia, latino, perché facendo 2 docce al giorno erano quei 30-40 minuti che facevano la differenza per il compito in classe. Per cui non sono mai stato il primo, mai, però ero eclettico, cioè facevo, giocavo a pallavolo, sono uscito comunque bene all'università, ho fatto 110 lode, arrampicavo. E quando ho iniziato a investire ero molto disciplinato, molto focalizzato e adoro la competizione, dal ping pong al calcio di villa, okay, alla pallavolo. E quando entri in un mestiere, dall'analista dovevi azzeccare i numeri degli utili di queste aziende. Basta, è numerico. Nel mio mondo è molto semplice. Siamo in 10 case, società a fare un mestiere e tutti i giorni noi su Bloomberg, ma tutti i giorni tu puoi aprire le Financial Times, il Corriere, la Repubblica, apri e vedi che numeri ho fatto il giorno prima. Io e tutta la mia squadra. Io adoro questo. È pura competizione, okay, è solo un numero, è molto regolato quello che facciamo ed è quindi da adrenalina positiva, chiaro? È come correre sui 100 metri, mi ricordo, io 100 metri li facevo in 11,6, ero considerato veloce ma lento, cioè non potrai mai fare atletica, però non sei nemmeno una tartaruga. Però certo, è stupendo l'idea che siamo tutti uguali, facciamo la stessa cosa e si corre, ecco, né più né meno.
E per chi è fuori da questo mondo, e poi scusami, in realtà Davide, mi appassiona ecco un po' anche la tua storia personale, capire che percorso hai fatto, però ci sono mille temi, diciamo, di macroeconomia, cosa, Brexit, Covid, eccetera, adesso entriamo nel merito, però quanto contano tutto il mondo degli algoritmi, software oggi nel tuo mestiere, che visto dall'esterno dice ci sono questi mega computeroni, un tempo magari i calcoli si facevano a mano, oggi invece da impasto, high frequency, è un mondo visto così. Visto dall'interno, quali sono gli elementi principali invece per portare a casa dei risultati?
Guarda, bellissima domanda, smart. Allora, io ad esempio diventai più bravo allora perché io sono arrivato nel 95 in banca e i miei capi facevano i conti a mano. Okay. Io avevo, mio papà mi aveva comprato un PS1 IBM, avevo fatto lo stage in Hewlett Packard, da ragazzino, dato che costavano i videogames, li programmavo col Commodore 64, sai, con i giornalini, no? Esatto. Quindi, cosa succedeva? Noi vecchi, allora, non avevi la console, ti dovevi programmare ed era un modo per giocare. Quindi io sono arrivato, avevo molte capacità in Excel e sono riuscito immediatamente a leggere velocemente i risultati di queste aziende e fare delle belle forecast. Considera che una volta io i risultati, quando ho iniziato, ti arrivavano per fax. Okay? Non c'era, le email stavano partendo, c'eravamo Lotus. Quindi io ho fatto una distraction di tecnologia. Dopodiché ho avuto la fortuna di avere il mio brain, il mio cervello, trained dai più bravi, da questo Chris Horn, da George Soros e altri equivalenti. E da lì ho deciso di chiamare Algebris, ad esempio, da algebra. Cioè io non investo se ciò che faccio non lo posso spiegare col più, meno, moltiplicato e il diviso. Perché cosa ho capito? C'è una divisione nel mondo. Cioè chi come me, quindi lavora con le vecchie metodologie, si considera un artigiano, quindi io capisco tutto, big picture, incontro persone, faccio numeri, ma sono tutti numeri molto semplici, e se non capisco il numero semplice, non investo. E poi invece c'è tutta questa parte tecnologica che non ha la più pallida idea di cosa sia il sottostante e utilizza computer e modelli per comprare o vendere. Io questi non li utilizzo, non sappiamo cosa siano, e siamo 2 religioni diverse, chiaro? Non so, okay, come chi gioca a zona o a uomo, ecco. Io sono nel mondo dei vecchi. Poi la cosa positiva è che comunque in Europa siamo diventati, come piccoli 15 anni fa, i più grandi, e la cosa positiva l'abbiamo fatto con il sistema di buon senso, ecco.
Che poi è anche, diciamo, un approccio molto mungeriano, no? Charlie Munger, che parla sempre della, no? di principi di buon senso, no?
Sono stato ho fatto cena con Warren Buffett, io sono stato a cena,
ma dai,
eravamo in tre, e mi ci ha portato Chris Horn, che è con cui lavorano assieme. È bellissimo, perché comunque conoscere l'uomo, il investitore più bravo al mondo, così come ho conosciuto benissimo George Soros, che è mio mentore, lo sento spesso, la cosa che ti tocca molto, uno, la semplicità. Persone nella semplicità, siamo andati a mangiare veramente in un'hamburgeria, non c'era la tovaglia, posso immaginare un hamburger. Due, la semplicità con cui spiega l'investimento. Semplice, chiaro, poche palle, zero complessità. E terzo, il come vivono. Io in questo devo dire che a me ha colpito molto, ad esempio Sir Chris Owen, fai conto, è una persona che ha due mamma e papà analfabeti, okay? Perché lui erano bahamensi, bianchi giamaicani, non hanno lavorato, andati a lavorare. Vince borsa di studio, studia a Harvard, oggi è il più grande filantropo inglese, cioè ha guadagnato 7-8 miliardi di dollari e ne ha donati 7,5, ok?
Caspita.
Io non conosco una persona che doni 95%, no? E è diventato Sir per questo motivo. L'Inghilterra 10 anni fa, quando David Cameron ha fatto una conferenza per finire malnutrizione in Africa, malnutrition, Chris donò 1 miliardo di dollari, no? Per dare a mangiare ai bambini in Africa. Ecco, la cosa che mi ha molto colpito è che i migliori del vecchio mondo, come pensavano George Soros, 14 anni, io ho 4 figli, quindi 14 anni, a piedi scappa dall'Ungheria e a piedi dall'Ungheria va in Inghilterra.
Mm.
Passaporto falso. Inizia a 17-18 anni a pulire le scarpe, okay? Per pagarsi da mangiare. Nella sua vita va a New York e oggi ha guadagnato 35 miliardi di dollari in maniera onesta, corretta, ne ha donati 30. Questo è un bambino, wow, che ha 14 anni, da solo, con i nazisti che lo volevano, capisci, uccidere, da solo, a piedi. Io, se penso a mio figlio a 14 anni, no? L'idea è che vada a piedi dall'Ungheria a Londra e faccia questo. Ecco, questa è una persona. Quindi, quando la gente dice, questi sono secondo me le persone che... E il bello della finanza, ricordati, che io adoro, io considero che se tu lo fai con questi valori, è un lavoro sociale. Perché cos'è finanza? Finanza e libertà vuol dire che chi ha dei risparmi li può prestare a chi non ne ha, perché magari ha più capacità. Quindi, se tu, ad esempio, vuoi comprare una casa da giovane, un mutuo, chi è che ti presta questi soldi? Qualcuno che ce li ha. E se tu quel mutuo lo puoi pagare perché vuoi un lavoro, perché vuoi investire, compri una casa da giovane anche se non hai soldi. Questo lo puoi fare se hai un progetto, una startup. C'è qualcuno che magari ha ereditato dei soldi, no? Magari non ha capacità, e li dà a qualcuno invece come te, no? Se è uno startup con chiare capacità, e quindi, cosa dire, è un win, perché questo che aveva dei soldi ereditati, piuttosto che tenerli su conto corrente, li date tu che hai le capacità ma non c'hai i soldi, crei. Quindi finanza non è altro che uno strumento di libertà. Due, è uno strumento che permette di collegare il futuro e il passato, è un po' come Back to the Future, cioè fai sì che ciò che è stato creato nel passato si colleghi al futuro sempre attraverso persone. Molto bello. Questo se lo vedi fatto con etica. Poi chiaramente, come tutti i mestieri, no? Lo puoi anche fare da delinquente, chiaro? Puoi,
certo,
anche, no? Cioè, questo si applica a tutte le attività, tutte le professioni, tutti i mestieri. E secondo me spesso c'è questa view della finanza di chi non c'è dentro, non capisce, magari legata alla parte quantitativa, quindi tutti i computer, le cose veloci che nessuno sa cosa sia. Ecco, lì secondo me c'è tutto un aspetto di gente che invece non gliene frega niente. L'unica cosa che interessa sono i soldi, sono persone fondamentalmente molto greedy, in italiano come si dice, molto
avide,
esatto. E quindi, perché la motivazione lì è fare soldi.
Wolf of Wall Street, compagnia cantante, insomma, c'è tutta... E anche tutto quello che ha fatto Wall Street negli anni, insomma, chiaramente si porta dietro.
Ovvio, perché, anche perché poi il modello, sai, se tu guardi, quali sono i due film famosi della finanza? Era lì...
Gordon Gekko.
Scusa, è Wolf of Wall Street. Io non ho mai conosciuto nessuno, ma nemmeno, come dire, l'1% simile a quei due lì, chiaro? No. E comunque penso di aver incontrato tutti i finanzieri più importanti al mondo negli ultimi 30 anni. Poi, io che ho conosciuto George Soros Cresson, per darti l'idea di Sir Cresson, quando siamo partiti il suo fondo si chiama Children Investment Fund, da una quota per i bambini in Africa. Il primo progetto che abbiamo fatto assieme siamo andati in Uganda a vedere un ospedale dove abbiamo iniziato a finanziare le pillole retrovirali contro l'AIDS. Adesso. E questo è il più grande finanziario in Europa. Chiaramente non fa storia, perché non è che ci puoi fare un film su Chris. Chris aveva 45 anni, aveva già guadagnato 4 miliardi di dollari e affittava la casa. Non c'aveva la macchina, aveva un paio di scarpe da $30. Non è bello, chiaro? Cioè, il film di sicuro non ce lo fai.
Chiaro. Però Soros, anche ho visto in chat, appena hai pronunciato il nome di Soros, è come quando dici oggi 5G o no? Cioè subito qualunque, ogni volta che c'è un'ondata, uno dice, ah, sarà stato Soros. Sarà, capito? Cioè sempre, come spieghi questa nomea rispetto a quello che magari poi è la realtà dei fatti che tu conosci da vicino?
Ecco, guarda, io penso che lì è proprio il sintomo dell'esplosione della fake news e dell'ignoranza, no? Cioè, ad esempio, io penso che uno dei problemi dell'Italia è che 2/3 della popolazione ha la terza media. Io vengo, fai conto, da una famiglia dove avevo zii che non avevano nemmeno elementari, erano contadini. Mm. Bravissime persone. Non avevano la più pallida idea di cosa succedesse nel mondo, chiaro? Quindi, cosa succede? George Soros è una persona che, per la sua storia, ha donato questi 20 miliardi a Open Society. Già uno che chiama la fondazione Open Society già ti dice, e per cosa combatte? I diritti umani di libertà in tutti i mondi. Quindi, ad esempio, lui dona soldi ungherese per i gypsy, quindi la minoranza, i cosiddetti rom, no? Ora, c'è che uno dice, rom viene a rubare sotto casa, lo odio, c'è chi dice, sì, ma questi sono stati perseguitati nella storia come gli ebrei, lui ebreo che è stato perseguitato. Lui è una persona che aiuta i migranti in Africa e dice che questa gente muore con bambini in acqua. Scusa, devi capirlo dalla sua storia. Lui ha 14 anni a piedi, no? Certo. I suoi parenti sono stati mandati in campo di concentramento e lui si è salvato. Quindi è una persona che gioca per le libertà. Cosa succede? Tutti coloro che invece sono o nazionalisti o comunque dittatori, è il nemico numero uno. Perché lui ha avuto il coraggio di dire a Davos, dove c'ero io, che Zuckerberg, quindi Facebook, e la Cina erano i due più grandi problemi del mondo. Lui ha detto, uno, perché Facebook verrà usato per manipolare le democrazie. Se tu guardi Social Dilemma, no? Gli insider hanno detto, Facebook ha aiutato a manipolare 35 elezioni in Africa. Sai cosa vuol dire? Che utilizzano uno strumento per manipolare le elezioni. Due, se vedi il genocidio del Myanmar fatto nei confronti dei Rohingya, è stato attraverso fake news che la giunta militare ha messo su Facebook, in una popolazione che non ha, come dire, non sa cosa sia internet, hanno solo Facebook, hanno letto fake news e sono morte 150.000 persone. Quindi lui è una persona che difende i diritti. Da chi è odiato? Guarda caso, da tutti i nazionalisti o dittatori. È odiato da Trump, no? È odiato da Orban. Tu pensa, drammatico, Orban era un orfano, il primo ministro inglese. Ha studiato in università e con una borsa di studio di George Soros. Qual è il nemico numero uno di tutta l'Ungheria e di Orban? George Soros. Cos'è la prima cosa che ha fatto Orban? Ha cacciato l'università che Soros ha donato all'Ungheria. Perché? Perché ricordati, i dittatori vogliono tenere la popolazione ignorante. Cosa fece Mao? La prima cosa che fece? Avevi gli occhiali? Ti uccidevano. Così come ha fatto i Khmer Rossi. Perché educazione vuol dire libertà e il dittatore perde potere. Il dittatore vuole la gente ignorante. Se la tieni ignorante, stai tranquilla, che tanto non sa niente. E quindi cosa hanno fatto? Tutti i dittatori al mondo si sono uniti e hanno messo George Soros il loro nemico. Perché l'unico, chi è che oggi guadagna 35 miliardi di dollari e ne dona 30 per la libertà altrui? Sicuramente non Zuckerberg.
Interessante. C'è una domanda di Patrizia che dice, gli chiedi come mai, vorrei sapere come mai in un'economia in grossa difficoltà un po' ovunque la borsa sale? Questa volta è un dubbio che uno ha e dice, ma c'è tutta la crisi adesso, la pandemia, e a volte vedi le azioni boom che vanno alla grande.
Bellissima domanda, adesso vedrai il mio lato quantitativo, semplice. Sì. Allora, l'economia al mondo vale il PIL, quindi il PIL del mondo, l'economia, ogni anno produce 95 trilioni di dollari. Teniamo il numero semplice, 95. Arriva la pandemia. Innanzitutto le pandemie succedono una volta ogni 100 anni. Sono 5 secoli che intorno agli anni 20 abbiamo una pandemia. Okay? Quindi c'è un tratto, essendo pandemia natura, ciclico. Questo qua è un long cycle economico, chiaro? Scientifico. Va bene, abbiamo la pandemia. Peggiore economia degli ultimi 100 anni. Cosa succede al PIL economico mondiale? Da 95 perdiamo circa il 5%, quindi 95 andiamo a 90. Cosa è successo quest'anno? Gli stati hanno usato 7 trilioni, quindi 5 la perdita, ne hanno usato 7 di leva fiscale. Cosa vuol dire? Hanno fatto debito. Abbiamo preso il debito, cos'è? Prendere soldi dai figli delle future generazioni. Chiaro? Secondo, le banche centrali hanno stampato 7 miliardi di moneta. Lo stampare cosa vuol dire? Che fondamentalmente hanno ridotto il costo del debito pubblico. È come abbassarsi la tassa del mutuo. Quando devi pagare il mutuo, te la abbassi. Chiaro? Terzo, hanno dato garanzie per altro 7. Quindi le risorse mobilizzate sono state 20 rispetto a una perdita di 5. È ovvio che, come dire, se tu hai perso 5, ma il settore pubblico ha messo 20 sul tavolo, cosa succede? Al valore economico sale invece che scendere. È controintuitivo, ma è una questione della risposta. Se questo non fosse successo, perché hanno fatto questo? Perché se invece non avessero fatto questo, dato che il sistema è molto interconnesso, con una perdita di 5 avremmo avuto così tanta disoccupazione, perso così tante aziende, che nel futuro non pagavamo nemmeno i debiti già esistenti. Quindi l'hanno dovuto farlo per preservare l'attività economica in modo che tu con la tua azienda e con il mio lavoro, un domani si possa continuare a pagare tasse e pagare il debito che abbiamo fatto quest'anno.
Il fatto che quando vedi la borsa vedi appunto dei trend anche di crescita, dipende anche dal fatto che hai questi grossi player tech, Amazon e compagnia, che in questo periodo hanno fatto dei numeri incredibili, e quindi siccome parte diciamo della borsa è composta da questi grossi player che diciamo tirano su Netflix, Amazon, la valutazione complessiva, sì. Ma se tu magari togliessi quelli, sarebbero numeri diversi forse.
Sì, allora il PIL è 95. Se tu prendi il valore di tutte le borse al mondo è 95 trilioni. Il tech, quindi le 5 aziende famose, Netflix, Apple, Google, Amazon e Microsoft, sono 10 trilioni. Okay? Quindi 10 su 95. Quindi sicuramente contano, ma a livello globale non fanno la differenza. Dove fa la differenza? Gli Stati Uniti. Perché negli Stati Uniti il valore degli Stati Uniti è 30 trilioni e 10 è tecnologia. Quindi a livello globale 95, i 10 non fa la differenza. Poi chiaramente non è mai successo di avere aziende da 1-2 trilioni. Perché queste sono aziende così grandi? Perché sono diventati monopoli e due pagano zero tasse. Cioè, la mia società Algebris in Inghilterra, negli ultimi 15 anni, noi che eravamo in Inghilterra, siamo in 50 persone, abbiamo pagato più tasse, quindi Algebris Limited UK, tanto in Inghilterra è tutto dichiarato, quindi uno chiunque può andare a vedere, abbiamo pagato più tasse noi, tra partnership e LTD, che Google. Chiaro, l'Inghilterra guadagna 1 miliardo, va bene? Noi guadagniamo tanto, ma siamo in 10, non guadagniamo quei numeri, chiaro? Quindi il tema cos'è? Questo è un tema enorme, devastante, che la gente non ha capito, che perché il digitale, giustamente come io consiglio a tutti di guardare questo documentario su Netflix, The Social Dilemma, quando qualcosa è gratis vuol dire che il prodotto sei tu. Due, questi prendono dati, li vendono. Alcuni lo fanno solo per venderti, come dire, il libro, Netflix. Alcuni vendono chi sei tu, creano il tuo ologramma per manipolare chi tu sei e cercare di farti votare bianco o rosso, e quindi vendono questi dati, che è drammatico. E in più non pagano tasse. Però se tu ci pensi, il motivo per cui io penso che Bruno Le Maire, l'Europa adesso deve stand up e far pagare le tasse a questi, per esempio Amazon, va benissimo, utile. Ma cosa fa Amazon di fatto, se tu ci pensi? Prende un prodotto, fa un warehouse, te lo distribuisce con il pulmino. Questo cosa che effetto ha? Certo è un ottimo servizio, è comodo per carità, però uno, distrugge il tuo negozietto vicino. Il tuo negozietto pagava un affitto, assumeva 3 dipendenti, ma soprattutto pagava tasse. Allora tu trasformi, non hai più il piccolo negozietto, hai il robot e l'operaio che lavora nella grande fabbrica, va bene, come dire, è sviluppo economico. Il problema, poi Amazon non paga una tassa in Inghilterra. E chi è che paga le scuole, i poliziotti, gli ospedali? Perché invece il negozietto sotto casa le tasse te le pagava.
Chiaro.
E questo è qualcosa di devastante, nessuno lo considera.
C'è anche un aspetto, secondo me, diciamo, io lo vivo da start-upper, è assurdo che io paghi più tasse di Apple, cioè non possiamo competere, già non posso competere con le loro dimensioni e i loro talenti e in più, voglio dire, perché loro devono pagare lo 0,001 in Irlanda e io invece no, cioè, e allora paghiamo uguale le stesse imposte e competiamo, se no è così, è troppo difficile, insomma, quindi c'è anche quel problema.
Scusa. Hai detto l'Irlanda, ad esempio, io ho un'azienda in Irlanda e sono regolato in Irlanda. Quando paghiamo in Irlanda? 12,5%. Perché il tax rate in Irlanda legale è 12,5%. Com'è possibile che certo. Google paghi lo 0,0001? Te lo spiego io. Perché c'è una piccola legge in Irlanda che dice se la tua azienda basata in Irlanda è gestita 100% dall'estero, quindi tu fondamentalmente hai solo degli yes men che non pensano, eseguono solo, tu puoi negoziare un mini forfè, chiaro? Quindi questi fondamentalmente transitano tutti i revenue europei lì e così facendo pagano zero tasse. Però qui è l'Unione Europea che sono degli idioti, perché noi abbiamo dato i tre più grandi paradisi fiscali al mondo, sono l'Irlanda, l'Olanda e il Lussemburgo. Perché se tu sei un'azienda europea e sei in quei paesi, paghi le tasse normali. Se sei un'azienda non europea, ma americana, loro ti permettono di pagare nulla, così tu prendi tutti i ricavi europei e paghi zero tasse. Idioti noi. Questo è un grande problema dell'Europa. Che abbiamo. Scusa, poi se vai sul sito della Comunità Europea vedi l'ipocrisia totale. Cioè, menzionano come paradisi fiscale le isole Samoa. Allora, le isole Samoa hanno, fai conto, mi sembra come l'equivalente di attività economica quella, non so, di un piccolo paesino dalla provincia, dalla Valtellina. Se tu prendi quanta attività economica passa tra Irlanda, Lussemburgo e Olanda, è più alta di tutta l'economia cinese ogni anno.
Caspita.
Dici, com'è possibile? Scusi, in Irlanda sono 9 milioni. Certo, perché cosa fanno tutte queste mega multinazionali? Dicono, noi lì abbiamo solo degli yes men. Se noi possiamo pagare niente, assumiamo 30 persone e poi facciamo passare tutta l'attività economica lì. Nel mio mondo, essendo regolamentato, è diverso. Noi, a Singapore 20%, paghiamo 20%, in Inghilterra 21%, in Italia 27%. Quindi in ogni paese noi abbiamo 8 aziende, 8 uffici, e paghiamo il tax rate nominale, perché giustamente dicono noi siamo regolati e te lo fanno fare, penso che la sia cosa corretta. Questo va fatto anche questi, anche perché altrimenti tu non puoi avere aziende da 2 miliardi che distruggono valore locale, da cittadino inglese o italiano non ti pagano gli ospedali, militari, poliziotti, e in più ti dicono siamo anche quelli intelligenti.
Chiaro, no, non pensi che questo cambierà però inevitabilmente? Mi sembra che adesso un po' tutti si siano rotti i coglioni di questa vicenda e non so quanto possano andare avanti ancora o no.
Però cosa succede? Sì, però sono tutti coglioni, però ormai è troppo tardi, perché gli americani ti dicono, sì ho capito caro mio, però io con questo c'ho potere totale, perché tra Amazon, Apple, Microsoft, no? Osso tutto di te. Posso certo. manipolarti le elezioni. Quindi tu, primo ministro, vuoi cambiare, insomma, adesso parliamone, no? E guarda caso, quando l'Europa ha provato a mettere i dazi, cosa hanno fatto gli Stati? Cioè, fagli pagare le tasse che sono dovute, che tutti gli altri pagano. Cosa hanno detto gli americani? E allora adesso noi mettiamo alti dazi sulle vostre macchine tedesche, no? Fondamentalmente fanno blackmailing, ti ricattano. Quindi, insomma, non chiaro. Questo grande miopia dell'Europa, perché l'Europa cosa ha fatto? E qui quando la gente dice burocrati a Bruxelles a volte anche ragione, invece di dire creiamoci noi i nostri national champion, quindi le aziende forti in Europa che fanno questi mestieri, da noi a Bruxelles sono solo pensavano solo a politica e dire ma questi sono servizi gratis, competizione la chiamavano, competizione queste palle, cioè gente che distrugge posti di lavoro, non paga tasse, non è competizione, è abuso di potere. Infatti ormai questi sono diventati dei monopoli e andrebbero spezzati. Negli Stati Uniti c'è una grande storia, sono stati spezzati le aziende, prima le banche, poi sono state spezzate le grandi sette sorelle del petrolio. Oggi il nuovo petrolio sono i dati, queste aziende vanno spezzate, vanno regolamentate.
ci sarà una regolamentazione insicuro. Io, scusami Davide, vedo anche ovviamente per diciamo par condicio di questo quadro, è chiaro che tutto il mondo digitale ha aperto anche super opportunità, insomma, di vario tipo, no? Anche penso a questo Covid, farselo in analogico col fax non sarebbe stato divertente, invece il fatto di essere connessi è un'ottima opportunità, no? Quindi al solito bisogna trovare una giusta misura, però oggettivamente siamo andati troppo oltre. A me la cosa che ha fatto incazzare i social dilemma è che erano concetti che tra detti lavori sono anni che se ne parla. Infatti ho postato dei miei video di 4 anni fa, dove dicevo ragazzi, ma non è che fossi un genio io, tutti, era evidente a tutti, però a grande pubblico meno. Ascoltami Davide, cosa pensi di adesso della Brexit, di questa situazione brexitosa in cui siamo in mezzo noi inglesi, che però ha un impatto insomma poi su tutti quanti?
Guarda, innanzitutto, per full disclosure, io sono stato uno dei key financier per il Remain, quindi io ero contro la Brexit.
Ok.
Chiaro? Ora, perché? Innanzitutto parlo da numeri. Guardo l'Inghilterra, 1945, quindi Seconda Guerra Mondiale, 1968, inizio della comunità europea, del mercato comune europeo, l'Inghilterra ha la peggiore economia in Europa. Chiaro? Fine anni 60 hanno rischiato di avere l'intervento del Fondo Monetario Internazionale. Si forma il mercato unico europeo, la vecchia CE, no? Comunità europea, quindi inizio libero di scambio dei prodotti, non ancora servizi né capitali né persone, solo i goods, le cose, e l'Inghilterra, guarda caso, diventa dal 1968 al 2015 l'economia che cresce di più. Perché?
Okay.
Hanno liberalizzato i mercati e hanno un bellissimo sistema, si chiama rule of law, cioè la giustizia funziona. Quindi cosa succede? Hanno attratto capitale, i più giovani in Europa, che venissero tedeschi, francesi, chi nel digital, chi cantanti, chi avvocati, chi finanzieri, chi ricercatori, il sogno era andiamo a Londra. Era anche la swing in London, non c'avevi le regole, tutto più liberale, no? Quindi tutti a Londra. Questo ha fatto sì che l'Inghilterra volasse. Vola, ma perché il 60% di ciò che fa, che sono servizi, li vendono agli europei. Dopodiché è partito il trip nazionalista, no? Noi, inglesi, più belli, voi, no. Allora, cosa è successo? Quindi oggi noi ci troviamo che in Inghilterra avremo i beni, il pesce e la macchina della BMW che può transitare, ma persone, capitali e servizi che non potranno più transitare. Quindi l'Inghilterra sarà ancora in Europa se c'è qualcosa di fisico. Se ha un'idea, una persona o dei soldi, del capitale, sono mercati separati. E secondo me è un lose-lose. Perché perdono? L'Inghilterra perde perché perde il più grande mercato di scambio. Okay? Quindi ci perde. E se vuole fare il 51esimo stato degli Stati Uniti, sarà veramente il 51esimo, chiaro, quindi ti metti in coda, sei dopo, certo, Puerto Rico. E invece per gli europei cos'è che perdono? Cos'è che perdono gli europei? È che perdono gli unici mercantilisti aperti al mercato che capivano che l'allocazione del capitale va fatta in maniera libera e un po' all'inglese e non perché ti trovi un burocrate o un ministero che firma una legge e pensa che così crea un'azienda, no? Perché questa invece è la cultura vetero-staninista che abbiamo in tutto il resto dell'Europa.
Ascolta Davide, vedo un sacco di domande, a parte che qua chiedono, Marco dice se ti interessa fare il ministro dell'economia, ma è possibile pensare a Dottor Serra come ministro dell'economia? Vedi, anche l'educazione, Dottor Serra, la mia community spesso è molto educata. Ministro dell'economia, insomma, è qualcosa che ti interessa oppure no?
Guarda, io in milanese si dice o fai falto mestè, che tradotto vuol dire parla e fai ciò che sai. Io sono un imprenditore e sono un investitore, e questa cosa la faccio bene e la farò sempre. Tutto il resto la lascio ad altri, perché ci vogliono competenze e capacità completamente diverse, che non sono le mie. Poi sicuramente, ad esempio, io all'interno del mio gruppo ho un tema, ho un team che si chiama Algebris Research Policy Forum, interagisco con ministri di finanza di tutto il mondo da 25 anni, parlo, scrivo, do le mie idee e le contribuiamo. Ma chi deve gestire un ministero e gestire la macchina pubblica non è gestire l'economia. L'economia la fa il settore privato. La macchina pubblica fa delle regole. È come la differenza. L'economia la facciamo io e te a lavorare assumendo le persone. Io ho 130 persone, pagate benissimo, ipercompetenti, questa è fare economia. Dall'altra parte sia un arbitro, no? Quindi la differenza è, vuoi giocare a calcio o vuoi fare l'arbitro? Il ministro fa l'arbitro, non gioca.
Okay.
Io penso che noi, la mia capacità sia giocare.
Concordo, anche politica io me ne tengo ben lontano, ma invece rispetto alla situazione attuale, diciamo covidosa, in cui viviamo, che idea ti sei fatto? Cioè, se dovessi darci così una tua fotografia dal tuo osservatorio e anche qualche suggerimento magari su come affrontare questo periodo che per molti è drammatico, che fotografia scatti, diciamo, ad oggi? Peraltro io qua a Brighton sono uscito ieri dal lockdown, ci hanno messo in tier 2, siamo andati al ristorante, siamo andati al ristorante dopo un mese, però insomma è una situazione così ancora molto, molto incerta, aiutaci a decifrarla.
Allora, Brighton, tra l'altro, mi fa sorridere perché io a 14 anni i miei genitori con i primi risparmi mi mandarono a Summer School a Brighton.
Classico.
Ero 14enne, esatto. E il primo bacio me lo diede una ragazza Brighton inglese in chiesa, protestante, perché io andavo a messa, non sapevo la differenza tra la chiesa cattolica e protestante. Per cui quando dici Brighton, come dire,
ti evoca.
È un bel ricordo.
Poi lo, esatto, sai com'è Davide, Brighton è super...
Over, perché...
Esatto, Davide, esatto. Brighton è chill out, rilassato, tutti, insomma, quindi posto tranquillo.
Sì. D'accordo, lo so benissimo. Allora, tra l'altro lì vicino c'è il Seven Sister Park, che io adoro, quindi da ragazzi non andavo a camminare, spesso prendendo il treno per Eastbourne. E, dunque, secondo me, io la vedo così, i vaccini... C'è stato qualcosa di mai successo nella storia, che tutte le risorse al mondo, dai militari cinesi, che hanno mezzi che nessuno ha, anche di testare, piuttosto al massimo della biotecnologia americana, e tutti i ricercatori cervelli europei hanno detto questa è una pandemia globale per l'interconnessione del mondo, e tutte le risorse, i migliori cervelli, i migliori computer sono stati messi a disposizione per combattere questo Covid. È la prima volta, chiaro? Che l'umanità è unita in un goal. E qui abbiamo anche quelli che considero i bad guys, cioè tutti quelli del digitale, hanno dato ancora mano pure. Chiaramente poi c'erano gli illuminati, come Microsoft, chiaro, cioè anche, ci sono anche gli illuminati in quel mondo. Non ci sono
ok, quindi Satya lo apprezzi, Mark no, Marchetto no, ok. Sì,
esatto, Zuckerberg lo chiamo Fuckerberg. Quindi... Okay. Dopodiché
siamo live su Facebook, adesso ci censura Mark, ci censura sicuro, vabbè, ok.
Si chiama libera, esatto, opinione, ognuno
libera espressione.
Esatto, si chiama Freedom of Speech, Marble, okay, Arch, Speaker Corner. Quindi, secondo me cosa succede? Il tema è che a questo punto, io penso, i vaccini sono super efficaci, li hanno testati, quando fanno questi test, trial free phase, prendono le persone a rischio, quindi... anziani, 70-80 anni, 1000 comorbità, diabete, ipertensione, un sacco di malattie, e se per questi è efficace al 95%, vuol dire per la popolazione normale è 5%, chiaro? Io, ad esempio, dato che per lavoro ho viaggiato in 150 paesi per il mondo, fai conto che, ad esempio, l'altro giorno mi è arrivato da British Airways che negli ultimi 5 anni ho fatto 7 volte luna terra, vuol dire, chiaro? Io ho 2 milioni di miglia.
Ti hanno mandato quindi, una statua tua, capito? Adesso per averti indietro ti stendono un po' di d'oro.
Ero gold a vita, cioè il massimo a 32 anni, okay? Per quanti cavolo, cioè il mio mondo era via nero. Allora cosa dice? Che non è bello, by the way. Cioè all'inizio a 25 anni era una figata, però da New York. Sì. Dopo che ci vai, poi, in giornata, ho fatto più volte New York in giornata, mattina, sera, no. L'ho fatta più volte, non ce la fai più, cioè il fisico un po' non ti regge, e a me adesso non regge più. Comunque, io penso che i vaccini quindi siano super efficaci. A questo punto, da qui al 2021, entro l'estate, vacciniamo il G10, ok? Grazie a Dio AstraZeneca è riuscita a fare un vaccino da $2, che quindi potremmo dare anche a tutti i paesi emergenti, chiaro? E quindi, secondo me, arriviamo a fine 2021 che si torna a vivere in maniera normale. Poi, ci sono due temi. Il fatto che abbiamo abusato della terra, no? Questo è un tema per me importantissimo. se tu guardi i documentari, non so, Life on Earth di Sir David Attenborough, no? Noi abbiamo distrutto la biodiversità del nostro pianeta, distrutto. Noi siamo una specie corrosiva che uccide tutto, ok? E non c'è mai stato nei 4 miliardi e mezzo di età della Terra una specie come la nostra. Da quando noi siamo arrivati sulla Terra 10.000 anni fa, veri come Homo sapiens, abbiamo distrutto tutto. Lo vedi sulla biodiversità. Ora, adesso c'è un piccolo problema. Siamo arrivati al punto tale dove noi avevamo 6 trilioni di alberi, ne abbiamo tagliati la metà, 3 trilioni, e a questo ritmo c'è il rischio che noi stessi ci estinguiamo nel giro di 100-150 anni. Il cosiddetto riscaldamento globale. Ora, io penso che sia cruciale, quindi, mettere e focalizzare tutte le persone a capire che noi, come specie, siamo a rischio. Nella storia, un sacco di specie si sono estinte, e anche la vita, è già successo. E noi siamo a quel punto di inflection. Tutti gli scienziati concordano, e il dramma è che la volontà politica non c'è, perché noi oggi abbiamo dei politici del like, della cultura stupida, no? Come le scimmie. Io perché odio il digital del like? Perché ci ha reso tutti come scimmie. Se tu vai allo zoo e dai il pistacchio, tu vedi la scimmia che clicca e la mangia, e non pensa. Dice, guarda che però sei dentro uno zoo. E quindi cosa fanno? Ti danno della dopamina veloce, no? Come tu sai, ormai le persone più ricercate in questi digital sono neuroscientist, che come vogliono darti del piacere attraverso il telefonino. È una cosa già abbastanza perversa, però riescono a farlo. Ora, il tema è, secondo me, che noi dobbiamo...
Devo assolutamente organizzare, Davide, scusami, devo assolutamente organizzare un faccia a faccia tuo e Marchetto, perché sarebbe bellissimo, lo trovo... troverai meraviglioso. Chiaro, no, i grandi temi, mi è chiaro questo. Quindi tu 2021 prevedi, diciamo, un ritorno più o meno alla normalità con vaccini e tutto quanto. E la situazione economica dell'Italia come la valuti da uscendo da questa situazione pandemica?
Guarda, io lì sono preoccupato e ti spiego perché. Avevo 20 anni, ero sui banchi bocconi, non capivo niente, venivo dalla pallavolo. Sono riuscito a studiare grazie ai risparmi di mia nonna, che ha usato tutti i buoni postali che aveva risparmiato nella sua vita, lei che aveva la terza media, per farmi studiare. Io sono il primo laureato di due generazioni, chiaro, quindi sono l'opposto del figlio di papà. Cosa succede? Sono sul banco e mi ricordo questa discussione che la Bocconi costava 7 milioni di lire e non ci avevamo i soldi a casa per fare tutti gli studi. Quindi come si pagano questi 28 milioni di lire? Papà ha detto ce ne mettiamo un po', la nonna e altri, però mio padre mi disse guarda che se non finisci gli studi in tempo non hai il quinto anno se vai fuori corso. Mentre sono sul primo anno in banco di studi, Monti, professor Monti, spiega che il debito pubblico italiano per italiano sono 40 milioni di lire. Io lo ascolto e dico ci abbiamo questi soldi in casa e chi lo paga questo debito?
Cioè chi lo paga i miei 40?
Chi cazzo lo paga questi 40 milioni? Cioè, io devo, ce n'ho 28 per gare a Bocconi. A questo punto ho detto bisogna scappare qua perché se ti chiedo i soldi non finisco il corso, e da lì ho deciso di andare a studiare e vivere all'estero, chiaro? Il PIL, qui parliamo del 1992-91, è il primo anno in Bocconi. Io sono tornato in Italia nel 2017, quindi torno 25 anni dopo. Il PIL del paese pro capita è uguale, cioè non è cambiato un cazzo, 25 anni non è cambiato niente, chiaro? Però il debito non sono più 40 milioni di lire, ma sono 40 mila euro, che a casa mia sono il doppio, adesso ce ne troviamo 80 milioni a testa, chiaro? E cosa è successo in questi 25 anni? Unico paese in Europa e al mondo, la produttività, cioè quanto noi siamo in grado di fare di più a livello individuale, per 25 anni è rimasta piatta. Non è successo in nessun altro paese. Non è successo in Grecia, non è successo in Portogallo. Perché non è? E perché questo? Perché da noi si sono fatte delle politiche, secondo me, socio-economiche devastanti. Cioè invece di investire sui migliori, chiaro? Quindi ricercatori, chi può creare aziende, il migliore, da noi hanno fatto il sei politico, no? Il reddito di cittadinanza, sei politico. No, non sbatterti, chiaro? Ehi, calma, tutti uguali. Allora cosa succede? Se tutto il mondo compete e vuole investire sui migliori, guarda caso le migliori aziende dove vanno? Tutte in giro al mondo. E poi chi cresce? Gli altri, e tu non cresci. Quindi noi siamo l'unico paese all'interno della zona dell'euro che non ha fatto crescere la produttività. Addirittura l'anno scorso la produttività degli italiani è scesa. Pazzesco. Ah. Questo è un fenomeno che non succede da nessun'altra parte. Quindi io sono preoccupato e quindi quello che dico è occhio ragazzi, perché a questa velocità, tra 10, 15, 20 anni, non, i conti non tornano. Te lo spiego in maniera semplice. Oggi, per un pensionato, ce n'è uno che lavora, uno a uno. Allora, tu capisci che se tu lavori, devi pagare i tuoi contributi, ma devi anche pagare la pensione di un altro, quanto è che devi guadagnare poi per mangiare? Altrimenti ci sono bisogni. E ormai siamo arrivati a questo livello. Un pensionato, un lavoratore. Chiaro? Non ci vuole uno scienziato. Non devi essere George Soros per capirlo, chiaro questo?
Mm. Ma c'è una possibilità, secondo te, di invertire la rotta, oppure è così e stop, insomma, no. Ormai è troppo tardi?
No, guarda, never say never. Quindi io penso tantissimo nella volontà. C'è la volontà. Ad esempio, noi negli ultimi... Se prendi negli ultimi 10 anni abbiamo avuto una fase in cui i posti di lavoro sono aumentati di 1,2 milioni. Poi negli ultimi 3 anni ne abbiamo persi 600.000 e adesso col Covid chissà quanti ne perderemo. Però ci sono delle politiche che fanno la differenza, chiaro? Quindi se aumenti la flessibilità, se dici ok, i soldi che abbiamo li mettiamo sui migliori in modo tale che creino aziende, poi questi assumeranno tutti gli altri, chiaro? Da noi invece è l'opposto. Da noi è come dire... È come voler, invece di dire, ok, l'italiano si comporta, ad esempio, in maniera diametralmente opposta sul calcio rispetto alla sua vita. Se tu hai un tifoso, che so io, del Foggia, tutti dicono, prendiamo Ronaldo, spendiamo i soldi, prendiamo il più bravo per vincere il campionato. Questo lo capiscono, perché altrimenti sanno che il campionato perdono. Certo. Se poi però dicono, in paese, ok, diamo i soldi alla migliore azienda, così questa vince e poi tutti andiamo a lavorare, allora lì no, e no, lì tutti uguali. E così cosa facendo? Noi abbiamo delle microimprese in Italia, tutte 10 persone, queste non investono in digitale, non investono in lingua, non investono in competenza, non hanno bisogno nemmeno di persone altamente qualificate, perché fanno dei lavori molto semplici, e quindi cosa succede? I migliori, guarda casa, emigrano. Noi ogni anno perdiamo 20-25 mila dei migliori cervelli italiani. Il vaccino AstraZeneca, come dicono, l'ha fatto gli italiani, certo, un cervello italiano, che è stato educato in Italia. Piccolo problema, questo, gli utili, i soldi e le tasse le pagherà in Inghilterra.
Chiaro.
Quindi chi è dietro il vaccino Moderna, il migliore, fatto a Boston? C'è un italiano. Ma secondo te gli utili di Moderna andranno allo Stato italiano o al taxpayer americano? E gli utili li faranno gli investitori americani o gli investitori italiani? Quindi il problema succede è che noi costantemente negli ultimi 20 anni abbiamo facilitato il voto del sei politico, la cultura del 68 che ha distrutto l'Italia, invece di fare meritocrazia, che è quella che vogliamo nel campionato di calcio. Quindi è molto semplice, l'Italia ce la fa solo se applica la cultura del calcio, cioè il migliore vince e si gioca e vogliamo Ronaldo, e smette di fare invece il sei politico sempre costante, perché così il problema è che salta al banco. Perché salta al banco? Perché a un certo punto, quando non hai più lavoro, se hai più pensionati che gente che lavora, anche quelli con la pensione non la prendono più.
Certo. Davide, abbiamo finito il tempo. Mi dai ancora 10 minuti? Perché è veramente interessante, vedo un sacco di gente. So che sei impegnatissimo. Se hai 10 minuti te li rubo volentieri per un paio di domande ancora, perché miliardi di argomenti. L'altro tema è, quando uno dice la situazione delle banche, il cittadino dice, quale sarà la situazione delle banche? Le banche italiane sono solide, non sono solide, ma poi allora le vendono, le comprano, non si capisce niente. Almeno io personalmente faccio fatica a capire, peraltro adesso vivendo qua in UK, queste banche italiane, non ho capito quale sia la situazione. Se tu dovessi fare anche qua una fotografia del sistema bancario italiano e anche rispetto all'Europa, come siamo messi, che cosa succede e...
Allora, ti dico questa cosa. In Inghilterra tu hai fondamentalmente 4 banche, ok? 5. E poi le piccoline. Le 5 grandi che hanno l'80-90% di quote di mercato, e poi c'è tutte le piccoline che fanno le cose digitali. Ecco, noi in Italia abbiamo 1100 banche. Quindi c'è un piccolo problema. Ne abbiamo semplicemente troppe. 2. Quindi abbiamo bisogno di meno banche, ma più forti e in grado di investire. Quindi il regolatore, la Banca Centrale Europea, dice aggregatevi, fate meno banche ma più forti, e questo è un qualcosa che sta succedendo costantemente. Quindi le banche continuano a fondersi, comprarsi con l'altra, Oggi già abbiamo il campione nazionale Banca Intesa che ha 30% di quote di mercato, poi c'è Unicredit che ha circa il 10%, dopodiché ci sono gli altri piccolini, quindi 30-10 piccolini. In Inghilterra hai già 30-20-20-10, chiaro? Quindi noi dobbiamo creare la seconda, terza, quarta banca e tutte queste piccole si devono ridurre. Questo succede anche in Germania, hanno lo stesso fenomeno. Già Spagna e Francia sono già consolidate come in Inghilterra. Quindi questo secondo me succede. Poi due, la Banca Centrale Europea cosa dice? Che le prime 7, 8, 9 banche sono molto solide e molto forti. Questo lo dice la Banca Centrale Europea, che poi è il regolatore, è l'arbitro, che gli fa tutti gli anni un esame, fa come l'esame della salute, che è l'unico settore che ti dice, ti fa l'esame della salute e mette il tuo, come si chiama, check-up pubblico. Quindi basta andare sul sito e leggerlo. Abbastanza semplice. Poi ci sono tutte quelle piccole medie locali, quelle sono invece molto più a rischio perché sono iperconcentrate, chiaro? E quindi prestano i soldi in una microzona e di solito quindi se qualcosa va storto lì poi ne soffrono. E quindi secondo me io penso che le banche siano solide e c'è un continuo costante processo, avremo meno banche più forti. E chiaramente c'è un tema poi sociale, però il digitale, se tu pensi, qual è il prodotto più digitalizzato al mondo tolto l'informazione? È il denaro. Perché fatto 100 i soldi al mondo, in valuta, ce n'è meno che lo 0,3%. Tutto il resto è moneta digitale, ok? Il tuo conto corrente non è che c'hanno lì le banconote, chiaro?
Chiaro.
Allora cosa succede?
E lingotti sotto la sotto al banco.
Non è Topolino, Paperone. Quindi cosa succede? È un'industria che sfortunatamente per l'arrivo della digitalizzazione in tutto il mondo oggi, se hai 100 dipendenti bancari, 50 sono in eccesso. Questo per il mondo del digitale. E questo è un dramma sociale perché in Italia vuol dire 150.000 esuberi nei prossimi 10-20 anni. Ah. Però il tema è che se tu quindi hai bisogno di meno personale, ma pensa, quanto è l'ultima volta che sei andato a una filiale? Io non vado a una filiale da 20 anni. Allora, e tu vai in una piazza italiana, entri in piazza, ti giri e su 10 negozi 6 sono banche.
Sì.
Quindi il tema cos'è? Questo è un tema strutturale industriale. Per accompagnarlo l'Italia deve aiutare a creare altre attività, chiaro? Ma per creare altre attività devi investire sui migliori, perché se tu l'unica politica è dire vendimi il voto che ti do 500 euro per stare a casa a guardare Netflix, no? C'è qualcosa che non quadra.
Chiaro. Senti Davide, lato investimenti, vedo che la chat esplode per chiederti dei suggerimenti proprio così da investitore. Una considerazione che mi sembra importante fare, è ovvio che le persone non hanno accesso alle stesse possibilità di investimento, cioè se Elon Musk viene da te o se vengo io, non siamo la stessa cosa, insomma, inevitabilmente lui arriva e dice, oh, sono Elon Musk, adesso che valgo non so quanti cazzigliardi con tutte le sue aziende, è diverso rispetto al peso specifico che può avere un utente normale, un cittadino normale. E come ti muoveresti? Cioè, che suggerimento daresti a una persona normale che lavora e magari vuole investire in questo periodo molto incerto? Ci sono delle, come dire, linee guida dove ci puoi aiutare a muoverci un po' meglio?
Sì. Guarda, ti dico una cosa. Ad esempio, in Inghilterra, se hai meno di 100.000 euro, se tu vai in una banca e chiedi un consiglio, la banca dice noi non lo possiamo dare consigli, sono fatti suoi. Okay? Quindi, drammatico, penso. In Italia invece no, la cosa positiva è che chiunque può chiedere consulenza finanziaria. Ora, secondo me, quindi io quello che suggerisco sempre è andare da professionisti. So, quando io devo andare al dentista, c'ho il miglior dentista. Quando devo andare a tagliarmi i capelli, vado al mio parrucchiere, non mi faccio tagliare i capelli dal primo passato, no? Anche se
certo.
Teoria
non dirmelo a me, Davide, anche io quando devo tagliare i capelli.
Tu risparmi, quindi è un vantaggio.
È un saving.
Esatto, io da genovese sono iper attento. Quindi sicuramente, quindi il mio consiglio è, uno, presentarsi da una persona che ha competenza. E qui, ad esempio, in Italia hai due canali. Hai il canale della banca, chiaro, e la banca normalmente propone investimenti a basso rischio. Basso rischio, basso rendimento. Chiaro? Normale. È come, non so, dire uno, no? Scia molto piano. Certo, non ti farà mai male, ma, come dire, con certo. Hai piste blu. Poi c'è chi invece, dopodiché invece ci sono, c'è anche tutta una, dei liberi professionisti che sono iscritti e regolamentati, che sono i vari consulenti finanziari, sono 3-4 grandi aziende in Italia ormai conosciute, e quelli, come dire, hanno anche la possibilità, se tu hai i mezzi e il profilo, per prendere un po' più di rischio. Però io penso che la cosa più importante all'interno del mondo di finanza è, se non hai la cultura per fartelo te, chiaro, è di delegarlo. Chiaramente, come se ti sbagli il medico ti cura, no? Certo. Vai a finire male, se vai dal parrucchiere sbagliato esci che sembri un punk, come tutto nella vita, no? Devi capire qual è il miglior professionista per quello che devi fare. E lì sicuramente la cosa più importante deve essere regolamentato, nel nostro mondo lo sono tutti, due, vedere il track record, cioè cosa ha fatto prima, chiaro? Quindi fammi vedere cosa hai fatto, perché, bene.
Questo, cioè, questo mondo
mangiare, adoro Davide Oldani. Quando tu vai a mangiare Davide Oldani, è pazzesco, però è uno starcellato, ha fatto questo tutta la sua vita. Ecco, se vai a mangiare, come dire, se domani cucino io, invito 4 amici a casa, chiaramente è un'esperienza diversa. Anch'io so cucinare.
Certo. Però Davide, cos'è la cipolla caramellata di Davide, insomma, non si può replicare. Senti Davide, fantastico, ci sono solo rimasto un po' male che quando ti ho detto se Elon Musk viene da te rispetto a me lo tratti diversamente, tu hai detto sì, e pensavo dicessi no Monti, ma te guarda, ti tratto meglio di Elon, perché così, insomma,
no, adori Poncesi. Però ad esempio nel mio mondo Elon Musk potete venire da me.
Perché vabbè, certo.
noi che siamo regolamentati, io non posso incontrare una persona individuale, io posso solo incontrare altri soggetti regolamentati, poi ci sono alcune persone che possono incontrare invece gli individui, quindi anche Elon Musk è un individuo, ad esempio George Soros, quando lo incontro, non incontro da George Soros, perché lui c'è una società regolamentata e quindi attraverso la società regolamentata possiamo parlare. Questo penso che sia importante per capire la separazione delle attività, chiaro? Quindi diffidate, questa è una cosa conciale, di qualcuno che si presenta e dico ti gestisco io i soldi. Perché se è una persona seria, questo non dovrebbe dirtelo, chiaro? Quelli sono dei truffatori.
Senti Davide, e Bitcoin? Come me lo commenti? Che in chat vedo, chiedi Bitcoin, qual è la tua opinione di questo mondo cripto?
Sono molto forte. Allora, Bitcoin è la più grande frode sulla faccia della Terra. È la più grande frode sulla faccia della Terra. Adesso ti spiego perché.
Vai,
sei inglese. Vai a incontrare il capo del Head Metropolitan Police. Chiaro? Dici, ma quando voi beccate chi spaccia droga, i pusher, tutti quelli, cos'hanno? Come scambiano? Il 70% di chi scambia droga recupera soldi attraverso questi Bitcoin ATM. Allora, oggi è molto semplice. Chi non vuole avere la tracciabilità dei propri soldi, ok, vuole usare Bitcoin, né più né meno, perché è una valuta, è un mezzo di scambio. E chi non vuole avere i soldi tracciati? Un criminale. Perché chiunque normale sarebbe un pazzo. Poi, se tu mi dici, Corea, qual è il più grande utilizzo di Bitcoin al mondo? Ti dico i paesi. Venezuela, Corea del Nord, chiaro? Quindi dovunque c'è tale guerra civile e sociale che la gente, pur di far uscire dei soldi, utilizza qualsiasi mezzo. Poi terza cosa, molto importante da considerare, considera che per creare Bitcoin si brucia così tanta energia per creare questi computer che è un dramma devastante per l'ambiente. Allora, dato che noi qui rischiamo tra 20 anni, 30 anni, considera che la temperatura oggi del pianeta tra 2050 e 2060 arriverà a livello tale dove 2 miliardi di persone sulle 7 oggi esistenti non potrà abitare dove abita. Ripeto, 2 miliardi di persone. Nella storia della Terra noi siamo arrivati a 1 miliardo di persone all'inizio del 1800. Quindi tu immagini che adesso dovremo muovere più persone, e questo è per un utilizzo sfrenato di elettricità. Allora tu mi dici, scusa, ma tu vuoi utilizzare un mezzo per scambiare che te lo può fare la Revolut, la Fineco, la tua banca in un secondo, te lo fa l'app, l'orologio, regolamentato, a zero costi, e tu utilizzi un mezzo di scambio che tutte le volte che la scambi ti frega, ci urlano il 10%, quindi sono un cretino ad usarla. Due, consuma e pollute. Ah, e poi vuoi essere quello che utilizza, quello che usano i gangster che spacciano droga. Allora,
Dai, ma non è così, cioè, non è che è usato solo dei gangster. Tra l'altro la blockchain traccia tutto, però Davide, dai, no, non è proprio, diciamo, una visione estrema, ecco, la definire estrema.
L'opposto. Perché tant'è vero che questa è una scusa, io ho la view di Nora Rubini e di un sacco di banche centrali. Tant'è vero che quanti frodi sono state fatte su tutto ciò che è Bitcoin, wallet. Guarda, negli Stati Uniti è il più grande frode che esiste. Se fosse tracciabile lo ritroverebbero. Guarda caso, vai a vedere quanta gente ha perso soldi nello storage di questi Bitcoin. Ma negli Stati Uniti lo vedi, pieno. Io, guarda, la mia view è quella di Nora Rubini. È pubblica, by the way, è quello che pensano le banche centrali, questo lo posso dire.
Okay.
Poi io pensavo che fosse un... Pensavo che le autorità regolate, perché lo vogliono tenere? Perché secondo me è una rete dove tu sai che tutti i criminali vanno lì dentro, ci sono anche degli, c'è anche gente che specula, va bene, lo facevano sui tulipani, cioè, non c'è corregge niente. Però uno normale lo capisce, e secondo me le autorità mi sono detto, vabbè, lo sanno dentro, quando vogliono vedere come Kim Jong, come trasferisce i soldi, lo beccano. Però sicuramente da individuo, da retail, quella è una follia. Sono pubblico, Nora Rubini, che comunque è uno dei più bravi economisti al mondo, e chiunque ce l'abbia, il mio consiglio è vendetevelo, okay, e prendetevi dei pound, degli euro, delle sterline, e state tranquilli.
Ok, la chat ovviamente è esplosa su questo argomento, ma ti salto Bitcoin, però mi interessava la tua opinione, perché è ovviamente un tema, no? Bitcoin, blockchain, capire come cambierà la moneta e tutto questo mondo delle fintech, e poi ti lascio andare, promesso. Come lo vedi tutta questa esplosione di tutte le startup?
Secondo me, mondo... ti spiego molto semplice. Oggi facciamo un esempio molto semplice, i nostri euro. Cioè l'euro ormai, cioè fondamentalmente, fatto 100 soldi al mondo, come ho detto, di banconote, ne abbiamo lo 0,3. Quindi il 97 è già digitale, chiaro? Poi c'è due modi che sia digitale. È il tuo conto, banca assicurazione, e ogni banca assicurazione deve proteggersi la sua cyber security, e quindi le banche si parlano uno a uno. Questo è un sistema un attimo inefficiente, perché ognuno deve spendere un sacco di soldi, no, per non venire hackerato. Oppure la moneta elettronica, la banca centrale, e dice a me e te, questo è il tuo conto, questi sono i tuoi soldi, e la banca centrale. Questa è la cosiddetta moneta elettronica. Bellissima trasformazione, corretta, per casualità. Non hai bisogno di Bitcoin per avere sta cazzata, chiaro? Né Bitcoin, né quel altro sistema, perché non sai chi lo garantisce dietro. Un conto è la banca centrale pubblica, è un conto non si sa nulla. Dopodiché, questo però è un tema, che dal punto di vista di trasformazione, quando tu chiedi il mutuo, tu stai, ricordati, pensa, tu hai un mutuo, io sono. Quando tu prendi il mutuo, stai chiedendo i soldi a qualcuno. Cosa succede? Devi fidarti, e entrambi si devono fidare, che uno lo paga e l'altro lo riceve. E questo è il lavoro che fa la banca, e ci mette del capitale a rischio. Quindi, se tu domani vanno tutti in moneta elettronica, cosa succede? Tu non presti più a nessuno. O se presti, poi sono fatti tuoi, se uno non ti ripaga. Nella storia, questo sistema non è funzionato, tutte le volte che è provato è fallito, da cui oggi la politica monetaria è fatta sì che la banca centrale stampa e dà accesso a delle banche regolamentate, e queste prestano. Se tu passi tutta moneta elettronica, dove siamo tutti one to one, face like book, poi domani che devi andare a prendere un mutuo, da chi lo prendi? E chi te li presta i soldi? Se tu c'hai un amico ricco che te li presta, bene, come succedeva una volta nel Medioevo, altrimenti no. Quindi io penso che la finanza è bella per un motivo, la digitalizzazione, da trasparenza, che è sempre la cosa più positiva, chiaro? Per esempio, se tu prendi i miei fondi, trasparenti, vai sul sito, regolamentati, tutti i giorni c'è la quota su Bloomberg, tutti i giornali, trasparenza. Trasparenza è sempre positiva. Che è il motivo per cui io penso che Bitcoin sia una frode, perché è tutto tranne che trasparenza. Perché se mi dessero un registro con tutti quelli che hanno Bitcoin, nome, cognome, indirizzo, passaporto e so chi sono, a me va benissimo. Guarda caso, l'unica cosa per cui gli interessa è perché non devono darti quello.
Va bene. Davide, ti ringrazio moltissimo per la chiacchierata, è stato molto, molto interessante proprio la tua visione in generale, anche questo aspetto magari della finanza che si vede meno, più visto dall'interno, ecco, è stato super utile. Quando passa sto Covid ci becchiamo per un match di ping pong e pallavolo, ping allora pong. Facciamo il duo.
Ping pong me la gioco, c'è ancora la racchetta bella, con le gomme e la schiuma.
Grande. Davide, grazie ancora.
Ciao, ciao.
Alla prossima. Ciao, ciao. Ciao.